Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9ner3. Oggi riassumerò e recensirò il libro I Cavalieri Templari, la vera storia e i segreti svelati di Giuseppe Benigno Mazzilli. È un volume divulgativo dedicato a uno degli ordini religiosi e militari più discussi del Medioevo. Le informazioni disponibili sul titolo sono limitate e non consentono di attribuirgli con certezza una tesi storiografica particolare, un indice o specifiche fonti d'archivio. Il sottotitolo, tuttavia, colloca chiaramente l'opera nel confronto fra la storia documentabile dei Templari e la vasta tradizione di misteri, tesori, dottrine occulte e sopravvivenze segrete che nel tempo si è sovrapposta alla loro vicenda. Un'analisi prudente del libro deve quindi concentrarsi sui nuclei storici verificabili implicati dal suo argomento, la nascita dell'ordine nel contesto delle crociate, la sua duplice natura monastica e militare, la crescita patrimoniale e amministrativa, il processo del primo 300 e la costruzione postuma del mito templare. Il proposito suggerito dal titolo è rendere comprensibile questa materia separando, per quanto possibile, testimonianze, interpretazioni e leggenda. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la nascita dell'ordine nel quadro delle crociate e dei pellegrinaggi. Un punto essenziale per affrontare la vera storia dei Templari è riportare l'ordine al suo contesto originario, evitando di considerarlo fin dall'inizio una confraternita esoterica o una potenza finanziaria autonoma. I poveri cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone nacquero nel regno crociato di Gerusalemme nei primi decenni del XII secolo, in una fase in cui il controllo latino dei luoghi santi restava fragile e le vie percorse dai pellegrini erano esposte a pericoli. La loro funzione iniziale fu dunque legata alla protezione armata e alla difesa del progetto politico-religioso crociato. Il riconoscimento ecclesiastico e la regola ispirata al modello monastico resero possibile una forma allora peculiare uomini vincolati da voti, religiosi, ma addestrati e organizzati per combattere. Comprendere tale intreccio chiarisce sia il prestigio ottenuto dai Templari, sia le tensioni che ne accompagnarono la storia. Non erano semplicemente cavalieri feudali, perché dipendevano da una struttura sovranazionale. Non erano monaci contemplativi, perché la loro missione comprendeva la guerra. Questo profilo istituzionale spiega la loro presenza in Terra Santa e in Europa, nonché il sostegno di cui beneficiarono da papi, nobili e donatori. Un'esposizione rigorosa deve quindi partire dai bisogni concreti del Mediterraneo medievale, distinguendo la funzione storica dell'ordine dalle immagini elaborate molto più tardi dalla narrativa popolare. Secondo, monaci guerrieri, proprietà e reti amministrative, le basi reali della potenza templare. La fama di ricchezza dei Templari ha favorito la leggenda di tesori nascosti e di conoscenze eccezionali. La loro forza economica può però essere spiegata innanzitutto attraverso meccanismi medievali ben documentabili, donazioni di terre e diritti, gestione di aziende agricole, case dell'ordine, magazzini, allevamenti e circuiti di approvvigionamento. Le proprietà europee non costituivano un patrimonio separato dalla missione orientale, contribuivano a finanziare uomini, cavalli, fortificazioni e attività nei territori crociati. Le comanderie funzionavano come nodi locali di una rete gerarchica, capace di raccogliere risorse e trasferirle dove necessario. Anche alcuni servizi di custodia, trasferimento di denaro e credito, spesso descritti in termini anacronistici come banca moderna, vanno letti con precisione. La reputazione dell'ordine, l'estensione della sua presenza e i rapporti con autorità e viaggiatori potevano rendere più sicuri determinati depositi e pagamenti. Ma questo non equivale a dire che i Templari abbiano inventato da soli il sistema bancario europeo. La distinzione è importante perché restituisce peso alla loro competenza organizzativa, senza trasformarla in un primato assoluto. Un libro che promette di svelare i segreti Templari risulta più utile quando mostra come l'amministrazione, la disciplina interna e la circolazione delle risorse abbiano prodotto un potere reale, comprensibile senza ricorrere a spiegazioni occultistiche. Terzo, dalla perdita della Terra Santa al processo le ragioni storiche della soppressione. La fine dell'ordine è il nucleo attorno a cui si concentrano molte interpretazioni contrapposte. Dopo la caduta di Acri, nel 1291, e il definitivo arretramento latino dalla Terra Santa, i Templari persero il principale spazio operativo per il quale erano stati creati. Ciò non rese automaticamente inevitabile la loro distruzione, ma rese più vulnerabile un'istituzione ancora ricca, influente e dotata di privilegi. In Francia, il re Filippo IV avviò nel 1307 l'arresto dei membri dell'ordine e un procedimento fondato su accuse gravissime, tra cui eresia e pratiche rituali illecite. Le confessioni ottenute in un quadro segnato da pressioni e torture non possono essere trattate come una prova semplice e conclusiva. Al tempo stesso, sarebbe riduttivo descrivere l'evento come il prodotto di una sola causa. Vi intervennero gli interessi della monarchia francese, i conflitti di autorità, la situazione finanziaria e la delicata posizione del papato. Papa Clemente V soppresse l'ordine nel 1312. Jacques de Molay, ultimo gran maestro, fu giustiziato nel 1314. Un esame sobrio di questa sequenza aiuta a separare i fatti istituzionali dalle narrazioni consolatorie, secondo cui l'ordine sarebbe scomparso senza lasciare tracce o avrebbe custodito una rivelazione capace di minacciare la Chiesa. Il processo resta controverso, ma la controversia richiede analisi delle fonti, non certezze costruite retrospettivamente. Quarto, segreti svelati e metodo distinguere le fonti medievali dalle costruzioni successive. Il termine segreti richiede particolare cautela, perché è il punto in cui la storia templare viene più facilmente confusa con la sua fortuna letteraria, esoterica e cospirazionista. La riservatezza di alcuni riti di ammissione, la disciplina di un ordine internazionale e la drammaticità del processo hanno lasciato zone d'ombra documentarie. Tuttavia, una zona d'ombra non è una dimostrazione dell'esistenza di un sapere occulto. Ipotesi su Graal, reliquie straordinarie, tesori inaccessibili, continuità clandestine dell'ordine o dottrine segrete devono essere valutate in base alla qualità e alla datazione delle fonti che le sostengono. Spesso tali racconti derivano da elaborazioni posteriori alla soppressione, da interpretazioni simboliche o da opere di finzione, non da testimonianze coeve sufficienti. Un approccio divulgativo responsabile può esaminare il fascino di queste idee senza accreditarle automaticamente. La domanda utile non è soltanto che cosa si dice dei Templari, ma chi lo dice, quando, con quale documento e per quale finalità. Questo criterio permette di capire perché le accuse del processo siano state a lungo rielaborate come indizi di un mistero e perché la mancanza di prove definitive sia stata spesso trasformata in prova immaginaria. La promessa del sottotitolo acquista valore intellettuale se conduce il lettore a riconoscere limiti, silenzi e ambiguità della documentazione, anziché a riempirli con affermazioni non verificabili. Infine, la sopravvivenza del mito templare tra memoria, identità e cultura popolare. L'interesse persistente per i Templari non dipende solo dalla loro importanza nel Medioevo, ma dalla capacità del loro nome di assumere significati nuovi nei secoli successivi. Dopo la soppressione, beni e strutture dell'ordine furono in larga parte riassegnati. Ciò non impedì che il ricordo della sua caduta alimentasse racconti di ingiustizia, eredità segrete e vendetta storica. In età moderna e contemporanea, il simbolismo templare è stato recuperato in ambiti molto diversi: letteratura d'avventura, esoterismo, associazionismo, turismo storico e prodotti audiovisivi. Questa stratificazione spiega perché il lettore contemporaneo incontri spesso un'immagine dei Templari composta insieme di monaci guerrieri, custodi di reliquie e banchieri onnipotenti. Ma riconoscere l'esistenza del mito non significa liquidarlo come irrilevante. Esso è un fenomeno culturale che mostra come le società usino il passato per interrogare temi quali il rapporto fra fede e potere, l'autorità delle istituzioni e il desiderio di conoscenze proibite. La distinzione tra memoria e storia permette quindi una lettura più ricca. La prima registra ciò che i Templari sono diventati nell'immaginario. La seconda ricostruisce, entro i limiti delle fonti, ciò che furono nel loro tempo. Un volume rivolto al grande pubblico può risultare particolarmente efficace se mantiene visibili entrambi i piani, senza scambiare il fascino della leggenda per una prova storica. In conclusione, il volume di Giuseppe Benigno Mazzilli può interessare soprattutto chi desidera un primo orientamento sul tema templare e vuole affrontare un argomento frequentemente deformato dalla sovrapposizione fra fonti medievali, divulgazione e immaginario esoterico. È adatto ai lettori incuriositi dalle crociate, dagli ordini monastico-militari e dalla crisi politica e religiosa del primo Trecento. Per uno studio accademico specialistico, invece, resta opportuno affiancare edizioni di fonti e ricerche storiografiche dedicate. Il beneficio principale di una lettura impostata sul rapporto tra vera storia e segreti consiste nell'acquisire un criterio di valutazione, distinguere ciò che è attestato, ciò che è plausibile ma discusso e ciò che appartiene a tradizioni tarde o alla finzione. Questa abilità è utile non soltanto per i Templari, ma per ogni tema storico circondato da miti persistenti. Rispetto a romanzi che usano l'ordine come dispositivo d'avventura o a testi che assumono come fatti tesori, codici nascosti e cospirazioni. Il tratto distintivo, suggerito dal titolo, è l'intenzione di riportare l'attenzione sulle domande storiche origine, funzione, potere, processo e lascito culturale, poiché le informazioni pubblicamente disponibili sull'opera sono scarse. Non è possibile attribuirle innovazioni documentarie specifiche. La sua collocazione realistica è quindi quella di una proposta divulgativa per lettori non specialisti, il cui valore dipende dalla capacità di mantenere una linea netta tra la complessità del passato e le seduzioni della leggenda templare. Se vuoi supportare Giuseppe Benigno Mazzilli, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!